La corruzione nella sanità lombarda. Da cosa nasce cosa? Di Alberto Vannucci, 17 febbraio 2016. La spiegazione del malaffare endemico che alligna nella sanità lombarda non va imputata alla perversa efficienza del modello corruttivo ambrosiano, svelata già negli anni di Mani Pulite e affinatasi nel corso del tempo. Non discende dalle qualità del marchingegno criminale approntato dal facilitatore Dacco, nel quale le corsie preferenziali per i rimborsi gonfiati di prestazioni ospedaliere private erano contropartita di vacanze all inclusive e di altri cortesi omaggi ai vertici istituzionali regionali, al ex governatore Formigoni. E neppure dal fluido funzionamento del messo in piedi dall'ex vicepresidente Mantovani, sostenuto dall'espansione continua delle cerchie di beneficiari in un reticolo di conflitti di interesse e favori incrociati che ne rinsaldava nel contempo gratitudine e ricattabilità reciproca. Né tantomeno, per quel che è dato di sapere, dal profilo familistico amorale dell'approccio alla Fabio Rizzi, ultima vittima illustre delle inchieste giudiziarie, a quanto pare improntato a una conversione sistematica in potere d'acquisto per alcuni funzionari politici e loro congiunti del potere di selezionare e finanziare i fornitori di prestazioni odontoiatriche private negli ospedali pubblici. Quelle emerse grazie agli scandali degli ultimi mesi e anni sono soltanto declinazioni individuali, molto parziali e settoriali, di un modello di sanità corrotto fino alla radice. Non solo e non necessariamente in forme penalmente rilevanti, nessuna sorpresa se le condotte di alcuni protagonisti, oggi pubblicamente stigmatizzate, restassero impunite alla fine della giostra giudiziaria. Quella che emerge dalle cronache è infatti una pratica sistematica, consolidata nel tempo e sotto certi profili spudorata, di molteplici abusi di potere a fini privati. Basti pensare all'intestazione di quote di società destinatarie di appalti milionari alle compagne dei decisori pubblici coinvolti, ovvero alle prestazioni regalate a politici da professionisti beneficiari di generosi contratti di consulenza. Condizioni di corruzione sostanziale, che si traducono in un saccheggio congiunto di risorse pubbliche maturate non soltanto nei meandri di centri irresponsabili di potere pubblico, ma anche come frutto naturale dell'attuazione di un programma politico improntato a una privatizzazione, sia di fatto che di diritto, dell'erogazione di una quota cospicua e via via crescente dei servizi di assistenza sanitaria. Si tratta dell'applicazione di un modello di governo che nel discorso pubblico legittima le pratiche più criminogene rivestendole di una luccicante patina di retorica neoliberista. Quale miglior argine contro sprechi e ruberie di un alleggerimento del peso della mano pubblica, sostituita dall'efficiente, trasparente, qualificata gestione degli operatori privati? Purtroppo i soggetti privati, pur sempre selezionati, foraggiati e mal controllati dalla mano pubblica, anche grazie all'intercessione di una pletora di faccendieri ed ex funzionari, meglio se in odore di mafia, si vanno rivelando non meno voraci dei buoni vecchi politici corrotti di una volta. Sia chiaro, quello che si delinea è pur sempre un neoliberismo all'italiana, nel quale a incarnare le virtù soverchianti del mercato accorrono sgomitando figure che somigliano a una parodia di imprenditore. Si pensi alla manager tentacolare dell'ultimo scandalo, che in un'intervista dai toni surreali ricostruiva il suo ingresso trionfale quale monopolista di fatto nel settore dei servizi odontoiatrici regionali erogati da privati dentro le strutture pubbliche, può vantare un giro d'affari di 400 milioni di euro nell'ultimo decennio, come esito casuale di un misterioso colpo di fortuna, e poi si sa. Da cosa è nata cosa? Non pare contraddistinguerla un particolare talento innovativo, quanto piuttosto la capacità di leggere la complicata bussola dei giochi di potere che indirizzano le scelte pubbliche condizionandone gli esiti, così da ritagliarsi appalti su misura, anticipando le necessità elettorali o finanziarie dei propri interlocutori. Come rivela in un'intercettazione, quando le cose non vanno bene metto di mezzo la politica. Prima ancora degli scandali si sono moltiplicati nel corso del tempo i segnali delle profonde distorsioni prodotte dalla simbiosi tra una classe imprenditoriale parassitaria a caccia di protezioni politico-burocratiche, una casta di alti dirigenti inamovibili e autoreferenziali, un ceto politico abile soprattutto, come osserva il pubblico ministero nel caso Rizzi, a strumentalizzare le idee del partito che rappresentano, a intimidire facendo valere la loro posizione chi appare recalcitrante alle loro pretese. Si sono spalancate voragini nelle casse pubbliche. Prima di essere arrestato, lo stesso Rizzi denunciava che i favori agli amici dell'ex governatore Formigoni hanno prodotto sprechi per 1,52 miliardi di euro e 2,300 milioni di buco nascosto nelle pieghe dei bilanci regionali. Si moltiplica anche negli ospedali pubblici la presenza di imprenditori e operatori privati che colonizzano spazi e aree d'attività, mortificando e sottraendo competenze e capacità a quelli pubblici. Viene intenzionalmente lasciata deteriorare la qualità e sono incrementati tempi d'attesa e ticket necessari per gli equivalenti servizi di assistenza pubblica, così da renderli meno competitivi rispetto al monopolista privato che presidia le stesse strutture ospedaliere. Si moltiplicano commistioni e intrecci proprietari tra impresari privati che si spartiscono il lucroso mercato pubblico della salute e i prestanome degli amministratori pubblici. Le stesse prestazioni odontoiatriche dei fornitori privati vedono scadere progressivamente la loro qualità, visto che i controllori sono a libro paga e agli utenti mancano alternative praticabili, tanto che dovranno accontentarsi di quelle che un dirigente descrive come corone fatte con il culo. Ma la quadratura del cerchio si realizza quando uno dei protagonisti dell'ultima vicenda di corruzione si rivela essere promotore e regista della nuova legge di riforma del sistema sanitario lombardo, che ne ridisegna meccanismi di funzionamento, organizzazione dei servizi ed erogazione delle risorse. Legalizzare la mafia sarà la regola del 2000, profetizzava Francesco De Gregori qualche anno addietro. Anche legalizzare la corruzione si potrebbe aggiungere col senno di poi. Tangenti Sanità Lombardia, sulla pelle dei pazienti, quelle corone dentarie fatte con il culo. Rubano pure sulle dentiere. Inchiesta Smile Tangenti su appalti odontoiatrici. Arrestato il leghista Rizzi, braccio destro del governatore Roberto Maroni. Regione Lombardia da sciogliere. Da un lato l'utilizzo di materiale odontoiatrico scadente per aumentare i profitti, dall'altro pazienti indotti con modi truffaldini a utilizzare le strutture private al posto di quelle pubbliche. Così, secondo il GIP di Monza, il sistema che ha portato all'arresto del consigliere leghista Rizzi e della dentista imprenditrice Canegrati metteva a rischio la salute pubblica. Di Thomas Mackinson, 16 febbraio 2016. Quelle corone sono fatte con il culo. Parola di Stefano Garatti, dirigente e supervisore dell'azienda ospedaliera di Desio e Vimercate, arrestato oggi nell'ambito dell'inchiesta che ha portato in carcere il consigliere regionale leghista Fabio Rizzi e all'emissione di altre 20 misure cautelari. Insieme alle tangenti e alle manette nella sanità lombarda, l'inchiesta mette in luce le vere vittime del sistema di corruzione intorno alle cliniche dentali convenzionate con gli ospedali lombardi. sono proprio i cittadini, insieme alle aziende ospedaliere pubbliche, a subire quella che i magistrati definiscono una mortificazione della tutela della salute. Stefano Gratti, secondo i magistrati, fa parte della schiera di pubblici funzionari al soldo della Canegrati. Maria Paola, l'imprenditrice al centro del sistema di bandi e forniture pilotate al centro delle indagini. Secondo l'accusa, la signora delle cliniche ricompensava la sua fedeltà con ricchi contratti di consulenza e lui ricambiava attivandosi, tra l'altro, per aggiustare le cartelle mediche irregolari perché passassero indenni al controllo del nucleo operativo dell'ASL di Monza e Brianza. E in vista di uno di questi controlli, puntualmente oggetto di soffiata da dentro gli uffici, che il dirigente si impegnava a individuare le cartelle anomale per porvi rimedio e fronteggiare i possibili rilievi. E al telefono, senza difficoltà, ammette: quelle corone sono fatte con il culo. Il perché si legge nelle carte. I materiali di laboratorio utilizzati dalle cliniche dell'imprenditrice erano di qualità inferiore e più scadente di quelli previsti dai contratti, così da consentire a chi li fatturava alti margini sulla differenza dei costi e dei ricavi. Con buona pace del doveroso controllo della qualità dei prodotti per l'utente e delle convenienze della struttura pubblica, si legge a pagina 140 dell'ordinanza emessa dal giudice di Monza. Comportamenti connotati perciò da elevata pericolosità sociale di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno nella propria funzione incuranti degli interessi pubblici sacrificabili in ragione del proprio interesse personale anche a discapito, in concreto, della salute pubblica attraverso la fornitura di servizi e materiali scadenti o con costi superflui per la collettività. Un altro espediente per arricchirsi a danno dei cittadini era quello di gonfiare artificialmente le liste d'attesa del pubblico, così da favorire le prestazioni a pagamento rispetto a quelle a carico del servizio sanitario, determinando così un concreto vantaggio patrimoniale anche all'azienda ospedaliera, che percepisce una percentuale sui proventi di quelle attività. C'erano precise istruzioni di carattere generale per tutti i centri odontoiatrici dell'indagata, si legge nelle carte, per indurre i pazienti che avrebbero ben potuto usufruire di prestazioni a ticket a ricorrere invece a quelle in regime di solvenza, a costi molto maggiori. Si fa l'esempio del Niguarda, più intercettazioni svelano il meccanismo. Noi facciamo delle liste di attesa, tra virgolette, che vadano alle calende greche, dice la Canegrati al dirigente Massimiliano Sabatino, dirigente degli ICP di Milano. E così sposteremo la maggior parte dell'attività sulla solvenza. Liste, scrivono i magistrati, in realtà inesistenti. Altro espediente truffaldino era quello di far figurare come analoghi i costi della prestazione privata e pubblica, aumentando artificialmente il costo di quest'ultima con un espediente semplice quanto smaccato: predisporre una ricetta per ogni prestazione anziché arrivare fino a 8 per ogni ricetta con un ticket massimo di 66 euro. Lo dicono gli intercettati. La quota del ticket arriverebbe a costare verosimilmente quanto ci costa in solvenza, e quindi gli possiamo dire: allora col ticket costa per dire 40 euro, senza ticket costa 45, però ce l'ha subito. Capito? In questo modo, scrivono gli inquirenti, si cagiona permanentemente un danno all'utenza di rilevante entità ogni qualvolta un paziente necessiti di più prestazioni. Non mancano casi citati nelle carte di pazienti portatori di patologie che li avrebbero mandati esenti da ticket e dal pagamento della prestazione a carico del SSN, ma che venivano sospinti per anni dal 2008 al 2013 in regime di solvenza. Articolo precedente, che riporta vicende corruttive precedenti a danno della sanità in Lombardia. Ecco com'era la vicenda corruttiva di Mantovani. corruzione, concussione, turbativa d'asta, abuso d'ufficio. Confermate le accuse della Procura di Milano contro l'ex vicepresidente della Regione Lombardia arrestato a ottobre. Prevista a breve la richiesta di rinvio a giudizio. Allertati i carabinieri di Busto Garolfo su possibili rapporti con l'esterno del politico di Forza Italia. Di Ersilio Mattioni, 15 dicembre 2015. Confermate tutte le accuse per Mario Mantovani, l'ex vice governatore della Lombardia, arrestato lo scorso 13 ottobre e dal 20 novembre agli arresti domiciliari nella sua villa di Arconate, nel Milanese, dove è stato sindaco per 13 anni fino al 26 maggio 2014. Ieri il pubblico ministero titolare dell'inchiesta denominata Entourage Giovanni Polizzi ha notificato a Mantovani l'avviso di conclusione delle indagini mettendo nero su bianco le ragioni dell'accusa, corruzione, concussione e turbativa d'asta, cui si è aggiunto un nuovo capo di imputazione, abuso d'ufficio, per due questioni che riguardano l'ex sindaco Mantovani, il quale secondo la procura provocò un ingente danno patrimoniale ai cittadini di Arconate in due occasioni, la compravendita di un palazzo del 600 e la costruzione di una casa di riposo. Il PM si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per il politico berlusconiano e per altri 12 indagati, fra cui il commercialista di Mantovani e tre suoi manager. Ciò potrebbe avvenire prima della fine dell'anno o, al massimo, a gennaio 2016. La procura sta procedendo a ritmi elevati, segno di sicurezza rispetto ad accuse che il PM Polizzi sembra convinto di poter dimostrare con relativa facilità forte di un lavoro capillare svolto dal nucleo tutela spesa pubblica della Guardia di Finanza di Milano, che negli ultimi 2 anni ha raccolto un gigantesco patrimonio investigativo fatto di testimonianze, telefonate, atti delle pubbliche amministrazioni e documenti bancari, oltre che analisi dei bilanci di fondazioni, cooperative e società fiduciarie riconducibili a Mantovani. Un dettaglio, però, preoccupa la Procura di Milano. La reale efficacia degli arresti domiciliari dell'ex vicepresidente Lombardo, tanto che il PM Polizzi ha scritto al comandante della stazione dei carabinieri di Busto Garolfo, il maresciallo Gianluca Bruni, per invitarlo a prestare particolare attenzione nella sorveglianza dell'arrestato. Il motivo è semplice. L'abitazione di Mantovani confina con il suo ufficio politico, già sede di cooperative a lui riconducibili, che è di fatto aperto al pubblico. Ne discende che chiunque, recandosi in quegli uffici, potrebbe agevolmente raggiungere la casa del politico attraversando il cortile, senza essere visto né controllato da nessuno. Arresti domiciliari con l'abrodo. Questo sembra essere il timore degli inquirenti, anche perché nei citati uffici lavorano due fedelissimi del politico di Forza Italia, Maria Angela Gorla, la cui casa fu perquisita il giorno dell'arresto, e Fabio Gamba, autista tuttofare di Mantovani e consulente dalla regione, pur avendo 22 anni e un diplomino al liceo di Arconate, vanta un incarico al Pirellone per l'analisi dei costi farmaceutici degli ospedali lombardi, senza alcuna competenza in materia. Lo stesso figlio dell'ex vice governatore, Vittorio Mantovani, ha di recente dichiarato a un giornale locale di far visita tutti i giorni al padre. Se si considera che il figlio Vittorio riveste cariche importanti nelle cooperative di famiglia e che non risiede nella casa paterna, allora forse si comprende meglio la preoccupazione dei magistrati circa il rischio che gli arresti domiciliari non siano una misura sufficiente per impedire a Mantovani di comunicare con l'esterno. Ma ormai siamo alle battute finali di un'inchiesta partita nel 2012, che vede Mantovani a capo di una fitta rete di fedelissimi piazzati al vertice della regione, delle ASL e del Ministero delle Infrastrutture allo scopo, secondo la procura, di commettere una pluralità di reati e portare economici a se stesso. Inoltre, all'avviso di conclusione delle indagini, il PM allega una significativa tabella dove elenca tutte prestazioni, progetti, perizie, ristrutturazioni, pratiche edilizie che l'architetto Gianluca Parotti, amico del politico, avrebbe reso senza essere pagato, ma a fronte di lavori o di promesse di lavori negli enti pubblici, a Mantovani, alle sue cooperative e alla sua famiglia. La procura calcola che queste prestazioni valgono 263.977,29 euro. Da ciò una delle accuse più pesanti, quella di corruzione,